Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Giovanni Miragliotta e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata del nostro ciclo dedicato alla mobilità elettrica parliamo dell'impatto ambientale dei mezzi elettrici a confronto con quelli a diesel e benzina. Dati alla mano, che differenza c'è tra le due soluzioni e qual è l'impatto di ciascuna delle fasi di vita di un automezzo? Ne parliamo con Federico Frattini, fondatore di Energy & Strategy al Politecnico di Milano. Ciao Federico e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie, piacere mio.
E con Giovanni Miragliotta, professore al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno. Allora, prendo io subito la parola e Federico ti giro la domanda più importante di tutti, la principale, ovvero qual è l'impatto emissivo in termini, adesso iniziamo a parlare ovviamente di emissioni di gas ad effetto serra, qual è l'impatto emissivo di un veicolo elettrico confrontato rispetto a un veicolo similare, simile classe, con motore endotermico?
Grazie Giovanni, beh questa effettivamente è una domanda centrale. Primo punto importante, per valutare l'impatto ambientale associato a un veicolo di qualsiasi tipo in maniera adeguata, l'approccio da utilizzare è il cosiddetto Life Cycle Assessment, in breve LCA, che permette di analizzare e quantificare il livello di emissioni associate a tutte le fasi della vita utile di un qualsiasi bene, tra cui un veicolo, e da qui deriva il nome studio o valutazione del ciclo di vita. Generalmente quando si conducono questo tipo di analisi si tengono in considerazione le emissioni di gas ad effetto serra, appunto i cosiddetti greenhouse gases o GHG, tra cui ovviamente tutti conosciamo l'anidride carbonica, ma si considerano anche il protossido di azoto, il metano, l'esafloruro di zolfo. E il contributo di questi gas, che non sono anidride carbonica, è misurato in termini di CO2 equivalente, cioè tenendo conto del potenziale e dell'impatto in termini di riscaldamento globale che questi gas producono relativamente all'effetto che ha la CO2, cioè l'anidride carbonica, il cui potenziale è preso e fatto pari a 1. Allora, se ci concentriamo sul caso del veicolo, l'analisi delle emissioni in ottica life cycle assessment deve considerare due macro aspetti, due macro ambiti. Il primo è relativo al veicolo vero e proprio, considerando tutte le fasi che vanno dall'estrazione dei materiali da cui si producono i componenti che costituiscono la vettura, il veicolo, fino alla gestione del fine vita, il cosiddetto end of life dell'auto stessa. E la seconda, molto importante, fa riferimento invece al carburante con cui, chiamiamolo così, carburante con cui si alimenta il veicolo. Allora, ci sono molti studi LCA, quindi Life Cycle Assessment, che comparano le emissioni con questo approccio di veicoli elettrici puri, i cosiddetti BEV, Battery Electric Vehicles, a veicoli simili equipaggiati con un motore classico endotermico, diesel o benzina. Ad esempio, c'è una recente ricerca pubblicata da due miei colleghi, Franzò e Nasca, sul Journal of Cleaner Production, e questi studi in generale concordano nel mostrare che l'impatto ambientale di un veicolo elettrico in termini di emissioni di GHG in un approccio life cycle è minore di quello associato a un veicolo endotermico simile, comparabile. Facciamo delle ipotesi però per dare dei dati. Immaginiamo, punto uno, che la produzione dei componenti e l'assemblaggio del veicolo avvengano in Cina. E questo è uno scenario pessimistico in termini di impatto emissivo, data la fortissima dipendenza dalle fonti fossili che caratterizza il mix energetico cinese. Secondo, immaginiamo che l'utilizzo del veicolo avvenga qua in Italia, con il mix attuale di produzione di energia elettrica del nostro paese. Terzo, immaginiamo che l'auto percorra 11.500 km all'anno e che la vita utile del veicolo sia di 12 anni. Allora, guardiamo i numeri. Partendo da questa ipotesi si ottengono delle emissioni di GHG, quindi gas ad effetto serra, associate a un veicolo elettrico puro che variano tra le 15 tonnellate di CO2 equivalenti e le 28 tonnellate di CO2 equivalenti, passando da un'auto piccola, segmento A, una city car, a un'auto berlina segmento D. Se guardiamo invece sotto le stesse ipotesi un veicolo simile a motore endotermico, le emissioni variano tra il 21 e 33 tonnellate di CO2 equivalenti. Quindi è evidente che, secondo queste ipotesi che abbiamo fatto, si può risparmiare in termini di emissioni di gas climalteranti complessivamente tra il 15 e il 28% rispetto a un veicolo endotermico con un veicolo elettrico, guardando davvero a tutto il ciclo di vita della vettura. È anche evidente, e lo citavi anche tu, Giovanni, nella tua domanda, che la taglia, diciamo così, del veicolo pesa molto sulle emissioni lungo il ciclo di vita. Passando da veicoli piccoli a veicoli più grandi, i livelli di emissioni di gas serra aumentano significativamente, sia per le auto a motore endotermico che per quelle alimentate da elettricità, e questo è dovuto al fatto, ovviamente, che la massa del veicolo influenza molto il consumo energetico. Però è evidente da questi dati, da queste ricerche, che c'è un importante contributo che l'elettrificazione delle autovetture può avere, ricordiamo, sulla decarbonizzazione di uno dei comparti che impattano di più, sia in Italia che all'estero, sul livello di emissioni climalteranti complessive. Per dare un ordine di grandezza, in Europa il settore dei trasporti pesa per circa il 20% di tutte le emissioni di gas ad effetto serra.
Grazie Federico, veramente, veramente un quadro che è chiaro, super sintetico e che coglie già bene la motivazione fondamentale alla base della transizione verso una mobilità elettrica.
E come accennavi tu, Federico, no? Immagino che la fase di produzione di un'automobile o il suo smaltimento a fine vita emettano una quantità di gas serra, no? Differente rispetto al periodo in cui quella stessa auto circola sulle strade. Quindi, quali sono durante la vita di un'automobile le fasi che hanno un maggiore impatto ambientale?
Sì, è assolutamente come dici tu, Lorenzo. Noi possiamo scomporre la catena del valore di un'auto in cinque fasi. L'estrazione dei materiali che servono a produrre i componenti, poi la produzione e l'assemblaggio dei componenti stessi, il trasporto del veicolo fino al luogo in cui viene consegnato all'utilizzatore, che vedremo che pesa poco in termini di emissioni, e poi l'utilizzo del veicolo vero e proprio e la gestione del suo fine vita. Allora, in generale, sia per i veicoli elettrici che per quelli endotermici, la fase di questa filiera che impatta di più in termini di emissioni di gas climalteranti è ampiamente quella legata all'utilizzo del veicolo, a cui segue la produzione e in particolare del veicolo stesso e della batteria, mentre l'impatto associato alle fasi poi di trasporto del veicolo e la fine vita è piuttosto limitato. Questo è vero se si alimenta il veicolo attraverso un mix energetico non decarbonizzato, parlo di un veicolo elettrico, dove la presenza delle rinnovabili, cioè, non è preponderante. La fase di estrazione dei materiali, se guardiamo al suo impatto ambientale, è limitata rispetto all'intero ciclo, diciamo, di vita di un veicolo alimentato a diesel o a benzina, mentre per un analogo veicolo elettrico le emissioni associate all'estrazione dei materiali per produrre la batteria possono cambiare molto. Queste emissioni, ancora una volta, sono stimate considerando la quantità di energia necessaria per estrarre i materiali da cui si realizza la batteria, che ovviamente ancora una volta dipende dal mix energetico dei paesi in cui queste attività si svolgono. E inoltre le emissioni sono associate alla densità energetica, al peso, quindi alle dimensioni complessive della batteria. Possiamo quindi concludere che la componente batteria ha un peso importante in termini di emissioni per i veicoli elettrici, proprio la sua estrazione dei materiali ad essa associata e la sua realizzazione. Tenete conto che le emissioni associate alla produzione della batteria pesano circa il 35, 40, in alcuni casi fino al 50% per le batterie più grandi del totale relativo alla fase di realizzazione del veicolo. Quindi sulla realizzazione del veicolo, 40-50% delle emissioni sono relative proprio alla realizzazione della batteria. Per la fase di utilizzo, beh, lì entra in gioco sia il consumo del carburante, sia le attività relative poi alla produzione, alla raffinazione, al trasporto del carburante e anche alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia elettrica per i veicoli BEV, quindi Battery Energy Vehicles. Questa fase è responsabile della maggior parte delle emissioni di gas serra per un veicolo endotermico, indipendentemente che sia diesel o benzina. Se guardiamo invece ai veicoli elettrici, la fase di utilizzo è caratterizzata dall'assenza di emissioni di gas serra allo scarico, mentre vanno considerate quelle associate alla produzione dell'energia elettrica che viene utilizzata per alimentare il veicolo, e che ancora una volta dipendono molto dal mix energetico del paese in cui il veicolo viene usato. In termini relativi, l'impatto della fase di utilizzo è maggiore per i veicoli a combustione interna, per i quali costituisce circa l'80% del totale delle emissioni lungo il ciclo di vita. Per i veicoli elettrici varia tra il 40 e il 60%. Su questo valore, ovviamente, quindi in questa forchetta, ci si sposta, come dicevamo prima, in funzione da qual è la fonte energetica utilizzata per alimentare il veicolo elettrico. Ma nel complesso, la differenza tra l'impatto emissivo nella fase di utilizzo del veicolo tra endotermico ed elettrico, l'abbiamo visto prima, più che compensa l'impatto ambientale dovuto alla produzione della batteria per il veicolo elettrico, che invece ovviamente è trascurabile per un'auto a motore diesel o benzina.
Queste indicazioni sono veramente molto preziose. Tra l'altro, siamo in questo momento a fare queste considerazioni con te, guardando lo stato attuale delle tecnologie di produzione di batteria, lo stato attuale di mix energetico. Poi con altri colleghi del Politecnico parleremo dell'evoluzione delle tecnologie delle batterie, dell'evoluzione delle infrastrutture. Però a te anche dopo una domanda su quale pensi tu, come esperto, che sia un target ragionevole di evoluzione del mix di produzione. Vorrei però un attimo tornare sul tema dell'efficienza energetica, no? Proprio perché il veicolo elettrico parte come principale freccia al suo arco appunto dell'efficienza con cui utilizza l'energia. Cosa ci puoi dire su questo tema?
Beh, qui dal punto di vista energetico, lo sappiamo, i dati lo dimostrano, ma è anche intuitivo. Il motore elettrico è nettamente più efficiente rispetto a un motore a combustione interna, diesel o benzina, grazie proprio al modo in cui trasforma l'energia in movimento del veicolo, appunto, disperdendone molta meno rispetto a un motore endotermico. Se guardiamo, diciamo così, alla capacità del motore di convertire in energia utile, cioè in moto, l'energia immagazzinata nel carburante o nel vettore elettrico, nel caso delle auto elettriche, beh, per i motori endotermici ci si assesta su valori che stanno intorno al 30% come efficienza di conversione nel caso dei motori a benzina. I più evoluti oggi arrivano anche al 40%, mentre siamo nell'intorno del 40% per i motori diesel. Se guardiamo un motore elettrico, l'efficienza è tipicamente superiore all'80%. E questo perché? Perché nei motori endotermici il movimento del veicolo avviene tramite un processo di combustione durante il quale oltre il 50% dell'energia sprigionata sotto forma di calore, di fatto quindi va a disperdersi e solo la rimanente diventa energia poi utile al moto, che però deve essere ulteriormente trasformato da moto lineare a moto rotatorio e quindi qui ci sono ancora attriti che disperdono energia. Invece nel motore elettrico la conversione dell'energia produce direttamente una rotazione con un numero molto inferiore di parti in movimento, quindi meno attriti, meno dispersione, e quindi complessivamente fa registrare un livello di efficienza superiore. Questa è ovviamente una delle ragioni che portano a quei dati di cui avevamo parlato prima, anche in termini di emissioni di gas climalteranti lungo il ciclo di vita della produzione, utilizzo e gestione del fine vita del veicolo elettrico e in particolare la fase del suo utilizzo.
E tu lo accennavi in una risposta prima, no? Pezzi che provengono dalla Cina per la costruzione dell'auto. Immagino che solo una minima parte delle automobili viene prodotta nel luogo in cui queste vengono poi vendute e utilizzate, e a sua volta la filiera delle componenti con cui l'automobile è costruita non è detto che sia fuori dalla fabbrica di automobili. Quindi immagino che tutte queste fasi, no, di trasporto delle componenti del prodotto finito abbiano un impatto, che non si può trascurare, quantomeno. È così?
Mi aggiungo subito per fare un altro pezzo di domanda su questo, quindi oltre alla risposta che ci darai come esperto con i numeri, ti chiedo anche un po' un giudizio. Come la pensi quindi rispetto ad esempio a quello che sta accadendo recentemente in Francia e alla volontà di indirizzare anche gli incentivi pubblici verso delle filiere che siano complessivamente più efficienti?
Beh, questa è una domanda centrale perché l'impatto, diciamo così, della geografia della filiera, in tutte le fasi che abbiamo visto prima del veicolo elettrico, gioca un ruolo fondamentale. Spesso è trascurata nel dibattito sulla convenienza o meno di, favorire una transizione verso una mobilità, elettrica. Devo dire che, il trasporto delle componenti del veicolo in termini di emissioni, non gioca un ruolo fondamentale, numeri alla mano, ma gioca un ruolo molto più critico, dove sono collocate, specifiche fasi, del ciclo di vita del veicolo, in particolare quelle che comportano un dispendio energetico considerevole, in particolare due, la produzione della batteria e l'utilizzo del veicolo. Produrre una batteria agli ioni di litio, ad esempio in Cina, paese che, come dicevamo anche prima, è caratterizzato da un mix energetico che prevalentemente si basa sull'utilizzo di carbone e di altre fonti fossili, ha infatti, dati alla mano, un impatto nettamente differente in termini di emissioni rispetto al caso in cui la stessa batteria si produca in un paese in cui il mix energetico è sostenuto molto dalle rinnovabili o da altre fonti più pulite. E allo stesso modo, ma questo è abbastanza evidente, La stessa valutazione si può replicare se ci concentriamo sulla fase di utilizzo del veicolo, dove anche qui il mix energetico ha un impatto fondamentale. Poter alimentare il veicolo nelle fasi di utilizzo tramite la ricarica con un mix decarbonizzato rende ampiamente migliori le performance ambientali di un veicolo elettrico rispetto ad uno endotermico. Guardando alle emissioni lungo tutto il ciclo di vita, per fare un esempio, passare da una filiera che vede le fasi di produzione delle batterie e assemblaggio del veicolo in Cina a una filiera 100% italiana in cui tutti i componenti del veicolo sono prodotti e assemblati in Italia, cosa ovviamente irragionevole nei fatti, però per dare un'idea, determinerebbe un risparmio di emissioni di gas a effetto serra nell'ordine del 30% per un veicolo elettrico. Questo ovviamente fa riflettere molto sul ruolo che il mix energetico dei paesi in cui avviene la produzione della batteria o l'assemblaggio del veicolo, il suo utilizzo, beh, fanno una differenza molto molto significativa. Quindi io credo che se guardassimo al tema della localizzazione delle varie fasi della filiera, in particolare le politiche come quelle che citava Giovanni di, diciamo, reshoring di alcune componenti fondamentali della filiera della produzione dell'auto, se lo guardassimo dal punto di vista strettamente ambientale, oggi ricollocarli in Europa sicuramente permetterebbe sul ciclo di vita della produzione e di utilizzo dell'auto un notevole impatto ambientale in positivo. È chiaro che poi bisogna mettere in gioco anche valutazioni e considerazioni di natura più strettamente economica e questo ovviamente peserà nelle scelte che l'Europa nel suo complesso e i singoli paesi europei faranno in termini di reindustrializzazione di queste filiere su certe fasi critiche. Ecco.
Ecco, ti chiederei, Federico, puoi approfondire un pochino quali sono le principali caratteristiche alla fine del veicolo elettrico che hanno un impatto sulla emissione in ottica di life cycle? Cioè, tutti i veicoli sono uguali? Hai già detto di no. Capiamolo un po' meglio. E poi, di là dei numeri che derivano dalla ricerca al mondo scientifico, ti chiedo un giudizio, secondo te, come esperto, su quale dovrebbe essere la direzione delle politiche commerciali delle case.
Beh, altra domanda centrale. Le caratteristiche sono molteplici e possiamo raggrupparle in quattro gruppi. Innanzitutto le caratteristiche costruttive del veicolo in sé, le sue modalità di utilizzo, una seconda area importante da considerare. Terzo, l'abbiamo già detto più volte, il mix energetico con cui è prodotta l'energia elettrica che alimenta il veicolo elettrico. E poi non dimentichiamo le caratteristiche dell'infrastruttura di rete con cui poi si ricarica, il veicolo elettrico. Il fattore più importante, l'abbiamo detto, è il mix energetico. Basti pensare che generalmente oggi con il parco auto elettrico in circolazione si ha un consumo di circa, diciamo, compreso tra 0,15 e 0,25 kWh a chilometro e che un'autovettura che percorre mediamente 11.500 km in un anno va a consumare complessivamente tra 1.600 e 2.800 kWh elettrici. È chiaro che sono cifre importanti e quindi un mix energetico sostenuto prevalentemente con fonti fossili determina, l'abbiamo visto anche prima, un'elevata impronta in termini di emissioni climalteranti. Questo è abbastanza intuitivo. Sicuramente poi le caratteristiche specifiche del veicolo contano molto, e in particolare la massa del veicolo e di conseguenza le dimensioni e il peso del suo pacco batteria. Non è, e qui vengo un po' anche alla tua seconda domanda, Giovanni. Di certo una buona notizia registrare come ci sia un crescente interesse da parte dei consumatori, ma anche una crescente spinta delle case produttrici verso autovetture che hanno masse significative, SUV, crossover, eccetera, eccetera. Terza categoria di fattori sicuramente sono le condizioni di utilizzo. Le dimentichiamo spesso. Qui rientrano aspetti come l'utilizzo di sistemi ausiliari, il riscaldamento, l'aria condizionata, la ventilazione, eccetera, eccetera. Pensate che questi sistemi ausiliari sono ad altissima intensità energetica e possono incidere fino al 50% del consumo rispetto a un utilizzo del veicolo senza questi sistemi ausiliari. Quarta categoria, ancora molto spesso non considerata, beh, fa riferimento a come è fatta l'infrastruttura di ricarica. E qui bisogna considerare le perdite, le caratteristiche del sistema di trasmissione dell'energia, e di ricarica del veicolo, che sono molto specifiche per ogni paese. Ad esempio, in Cina, sono perdite nell'ordine del 5,5%, in Europa 6,2%. 6% negli Stati Uniti, 7% in Italia, mentre se guardiamo all'infrastruttura di ricarica, la perdita che si realizza lì è nell'ordine dell'1-2%. Quindi direi che ancora una volta il mix energetico è fondamentale, ma secondo in ordine di importanza è la dimensione, il peso del veicolo. In questo senso, io credo che per sfruttare al meglio le potenzialità in termini di transizione ambientale, di riduzione delle emissioni di gas climalteranti della mobilità elettrica, beh, bisogna accompagnarla con una revisione, da un lato, delle politiche di ricerca, sviluppo e commerciali delle case produttrici, da un lato, di norme e misure nei diversi paesi che favoriscano una maggior diffusione e utilizzo di auto di piccole dimensioni, soprattutto nei centri urbani. Altrimenti, l'abbiamo visto con i dati, molta parte del beneficio potenziale della mobilità elettrica sulle auto, con le auto di grossa taglia, viene disperso.
E tu adesso, Federico, accennavi al mix energetico, no? Immagino che con un aumento delle fonti rinnovabili in questo mix, l'impatto ambientale dei veicoli elettrici potrebbe ulteriormente diminuire. È così?
Fondamentale, la struttura del mix energetico è determinante nell'influenzare le emissioni nella fase di utilizzo, ma non solo, l'abbiamo visto prima, dell'auto elettrica. Chiaramente, se noi ipotizzassimo di ricaricare un veicolo in un paese dove l'energia è prodotta esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, l'emissione nella sola fase di utilizzo in termini di GHG sarebbe nulla. Se invece usassimo un mix fortemente caratterizzato dall'uso di combustibili fossili, potrebbe anche verificarsi il caso, questo va detto, in cui le emissioni allo scarico dell'auto elettrica sono maggiori rispetto a un motore analogo endotermico. Ad esempio, l'utilizzo di un veicolo elettrico, specialmente se di grandi dimensioni, in Cina o in Polonia, oggi porta a delle emissioni che sono analoghe, se non leggermente superiori, a quelle di un veicolo, a motore endotermico. Se guardiamo, proviamo a buttare l'occhio un po' verso il futuro, sull'impatto del mix energetico sulle emissioni delle autovetture elettriche, abbiamo fatto una ricerca nell'ultima edizione dello Smart Mobility Report del Politecnico di Milano. Abbiamo preso uno scenario base, che è quello che assume la penetrazione delle rinnovabili nel mix energetico nazionale pari al 38%, che è la situazione attuale del paese, e a questo si associa un corrispettivo emissivo di circa 300 grammi di CO2 equivalenti per kilowattora prodotto. E abbiamo fatto due scenari partendo da questo di riferimento. Abbiamo immaginato una penetrazione delle rinnovabili al 55% nel mix di produzione di energia del nostro paese. Cosa porta questo scenario? Che con l'uso di auto elettriche ci sarebbe una riduzione complessiva su tutto il ciclo di vita del 14%. Se invece immaginassimo una penetrazione, uno scenario un po' ideale, al 100% delle rinnovabili nel nostro mix, lungo il ciclo di vita di cui abbiamo parlato prima, di una vettura elettrica, il risparmio sarebbe di 63% in termini di gas climalteranti, quindi numeri molto importanti. È pur vero che il primo scenario di cui vi ho parlato, quello al 55% di rinnovabili nel mix di produzione elettrica, è quello più realisticamente raggiungibile nel medio periodo nel nostro paese. Prendiamo il 2030 e se guardiamo alla revisione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il cosiddetto PNIEC, che definisce le linee guida del nostro paese per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione europei, andremo intorno al 50% di penetrazione delle rinnovabili fra 7 anni. Vorrà dire che in questi 7 anni noi ridurremo mediamente, stante la configurazione attuale della filiera, il 14%, grazie all'evoluzione del mix, di emissioni associate all'utilizzo di un veicolo elettrico rispetto ad oggi.
Valori che potrebbero ulteriormente, cioè già migliorano i vantaggi visti prima, che ricordiamo erano dell'ordine del 15, 26, 27% in funzione della dimensione del veicolo, che potrebbero ulteriormente migliorare comprando autovetture di una filiera evoluta, europea, piuttosto che non cinese. Per competenza scientifica, dacci un cenno anche dal punto di vista della life cycle analysis agli altri inquinanti, perché chiaramente i gas a effetto serra ci preoccupano, ma non sono gli unici problemi generati dalle auto.
Sì, se ne parla poco delle altre emissioni inquinanti associate al ciclo di vita di un'auto rispetto a quelle climalteranti, in particolare gli ossidi di azoto, gli NOx, l'anidride solforosa, i particolati. Ecco, ancora una volta, ovviamente, l'emissione di questi, diciamo, fattori agenti inquinanti lungo il ciclo di vita di una vettura elettrica dipendono dal mix energetico che si utilizza nelle diverse fasi della filiera stessa, però si possono dare dei dati di massima e anche qui il veicolo elettrico fa registrare dei risparmi significativi rispetto a un analogo veicolo a combustione interna. Se prendiamo ad esempio gli NOx, cioè gli ossidi di azoto, mediamente un veicolo full electric, se guardiamo a diciamo, una berlina come dimensione di veicolo, è di circa la metà rispetto a un motore a combustione interna. Se guardiamo alla parte dell'anidride solforosa, beh, qui il consumo prevalentemente nel caso dei veicoli a batteria è relativo proprio alla produzione della batteria stessa. Qui si hanno emissioni più alte perché non c'è la batteria nei motori endotermici, però sulle restanti parti del ciclo di vita sicuramente si ha una riduzione delle emissioni molto molto importante, anche nell'ordine del 30%. Guardando invece i particolati che ci preoccupano forse di più, visto che spesso ne sentiamo parlare sui giornali per i blocchi anche alla circolazione, se guardiamo ad esempio al PM 2,5, queste emissioni variano tra il 78% delle emissioni complessive durante il ciclo di vita per una berlina full elettrica, l'88% per una city car equipaggiata con un motore a combustione interna a benzina. Quindi ancora una volta, anche su questo parametro c'è un risparmio significativo associato all'adozione della mobilità elettrica.
Bene, direi che abbiamo avuto veramente tantissime informazioni, tante prospettive. Io non posso che ringraziare Federico Frattini, professore Politecnico di Milano e fondatore del gruppo Energy Strategy, per questo suo contributo.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Anzi, sono io che ringrazio te, Giovanni Miragliotta, professore al Politecnico di Milano, per guidarci in questa esplorazione del mondo della mobilità elettrica.
Grazie a voi, buon lavoro.
Nel prossimo episodio dedicato alla mobilità elettrica parleremo di batterie. Quali sono i limiti delle tecnologie attualmente utilizzate? Ed è vero che sono più inquinanti e meno sicure di gasolio e benzina?